Amici e nemici di Daniele Bellasio con Marianna Aprile.
Abbiamo deciso di tenere la musica, amici e nemici. Buongiorno Marianna Aprile.
Buongiorno, buongiorno Daniele Bellasio, buongiorno a tutti.
Però abbiamo deciso di cambiare tutta la trasmissione, non perché non riteniamo importanti argomenti più leggeri, anzi, non perché non pensiamo che la vita delle persone sia fatta di tantissime sfumature, ma perché a volte accadono cose che meritano di essere approfondite a lungo. Bene, in profondità. Che dici, Marianna?
Dico che sono d'accordo e aggiungo che abbiamo poi deciso di tenere la musica perché spesso la musica aiuta, no? con le sottolineature emotive a puntellare quello che i nostri ospiti oggi ci aiuteranno a capire, perché ieri insomma si è ribaltato il mondo, mi verrebbe da dire, sì. Ma poi lo capiremo meglio più avanti, perché nel frattempo, Daniele...
Sì, questo era intanto David Bowie, ovviamente, Heroes, però prima di tutto noi vorremmo partire con un aggiornamento importante che riguarda un altro fatto di attenzione globale che si sta verificando in questi giorni, ovvero la preoccupazione per la salute del Papa di Papa Francesco. E quindi ci colleghiamo con la vaticanista di Radio 24, Katia Caramelli. Buongiorno Katia.
Sì, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, quali sono le novità sulla salute di Papa Bergoglio?
Allora, le novità sono arrivate proprio in questi istanti. Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e ora sta riposando. Così recita il consueto bollettino della mattina, che però, come sappiamo, oggi era molto atteso, visto quello che è accaduto ieri. E ricordiamolo che cosa è accaduto ieri. Intorno alle 14 il Papa, per semplificare, ha avuto un broncospasmo ed è stato necessario intervenire con l'aspirazione dei liquidi che aveva inalato e soprattutto per la prima volta con la ventilazione meccanica non invasiva, in sostanza una mascherina e naso-bocca. E Francesco è rimasto vigile, ha collaborato attivamente, dicono i medici, e poi in serata i valori si sono stabilizzati. Questo episodio, spiegano fonti vaticane, non è assimilabile a quello più grave che era avvenuto il 22 febbraio, che, quando lo ricorderete, c'era stata una lunga crisi respiratoria, e tuttavia è un episodio che ha alterato un clima di parziale ottimismo che negli ultimi giorni si era registrato in Vaticano, perché i bollettini medici degli ultimi giorni non avevano più l'espressione condizioni critiche. Ora invece abbiamo fatto un passo indietro e i medici dicono che bisognerà attendere 24-48 ore per capire se questo episodio di ieri abbia avuto delle conseguenze sul quadro, che è già un quadro molto complesso.
Ecco Katia, l'attesa attorno alla salute del Papa ha un proprio binario, poi c'è quella insomma attorno all'effervescenza vaticana legata alle condizioni del Santo Padre. Che atmosfera si respira? Perché stando insomma quello che trapela sui giornali c'è grande movimento, insomma ci sarebbe una sorta di previdente premobilitazione. Che cosa si dice da quel punto di vista?
Allora, guarda, questo avviene tutte le volte che si è in una fase conclusiva di un pontificato. Consideriamo che Francesco ha comunque 88 anni, ha un quadro clinico complesso da prima del ricovero perché ha anche, diciamo, una patologia respiratoria che è definita dai medici cronica. Quindi sicuramente un preconclave è ormai attivo da anni. Lo stesso Papa ci scherza su, tante volte ha ironizzato sul fatto che lo vogliono dare per morto. Per cui sicuramente in Vaticano c'è un certo movimento, questo è dovuto anche al fatto che la macchina vaticana deve andare avanti, quindi ti confermo che c'è movimento, che ci sono delle riunioni, soprattutto negli ambienti tradizionalisti degli Stati Uniti. Il Papa per il momento non ha intenzione di dimettersi, l'ha detto più volte perché ha detto si governa col cervello e non con i piedi.
Grazie Katia Caramelli, ovviamente torneremo a collegarci se ci saranno delle novità, ti ringraziamo, buon lavoro.
A voi.
Allora, abbiamo detto che abbiamo cambiato tutto perché vogliamo approfondire quello che è successo ieri alla Casa Bianca e quindi già ringrazio fin d'ora Maurizio Molinari, il senatore ed ex presidente del Consiglio Mario Monti, Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati e Gad Lerner che parteciperanno a questa puntata di approfondimento su quanto accaduto ieri tra Trump e Zelensky. Marianne, i nostri mini editoriali li vogliamo fare prima o dopo aver ascoltato?
Prima facciamo parlare i nostri ospiti, poi vediamo se abbiamo capito alla fine.
Ok, alla fine, bellissimo, bellissimo, bellissimo. No, non alla fine, perché mentre ci stiamo collegando con Maurizio Molinari, che abbiamo, giusto? Non abbiamo ancora, allora dobbiamo farlo prima. Dunque, parto io. Allora,
Vai.
quello che è successo ieri ovviamente è una scena, diciamo, quantomeno particolare. Io vorrei prendere però parlare di Trump, solo di Trump. Ha dimostrato di essere un animale da campagna elettorale di notevole spessore, ne ha vinte due, è stato capace di affrontare in campagna elettorale qualunque tema, ma è stato anche già presidente degli Stati Uniti e nel Trump 1, con la politica, diciamo così, quella più trumpiana, quella più aggressiva, quella più da bullo, che cosa ha ottenuto nella prima amministrazione Trump? Verrebbe da dire quasi nulla, nemmeno da Putin, ovvero dal leader con cui fin dall'inizio del primo mandato aveva cercato di avere un dialogo costruttivo e un'alleanza fattiva. Mentre, quando ha esercitato le sue doti di mercanteggiatore, nel senso positivo del termine, qualcosa ha ottenuto, per esempio il cosiddetto processo dei dialoghi di Abramo, che ha portato in quella fase a una distensione in quella regione e ha creato un contesto che torna utile persino ora. Poi è arrivata una grande crisi da gestire, quella del Covid, e si è dimostrato un uomo di governo non particolarmente capace. Diciamo che si può dire che abbia fallito, tanto che ha perso le elezioni. E veniamo al Trump 2, di nuovo grandissimo campione da campagna elettorale, è arrivato da poche settimane alla Casa Bianca e già si vedono segnali che dovrebbero far riflettere. L'economia ha i primi dati di rallentamento, la borsa per paura dei dazi è iniziata a scendere, anche le azioni del mondo dell'universo trumpiano tipo Tesla. Inoltre gli Stati Uniti, difficile da immaginare, ma francamente non è la battuta del nebbia sulla Manica, continente isolato, ma gli Stati Uniti, dunque, il Canada, non volendo diventare il 51esimo stato, certamente non è proprio un vicino col sorriso. Messico, non ne parliamo. La Cina ha sicuramente, vede prima nei dazi e poi nel tentativo di Trump di sottrarre Putin dall'abbraccio con Pechino, certamente non ne vede degli aspetti positivi. L'Unione Europea si è riunita, vediamo cosa succede domani a Londra e per di più anche l'alleato storico principale degli Stati Uniti, UK, sembra tornato dentro l'Unione Europea. In una settimana si è fatto correggere alla Casa Bianca da Macron, correggere alla Casa Bianca da Starmer e ieri ha ha avuto la grande capacità di rivitalizzare un leader che sembrava in difficoltà, perché Zelensky è arrivato alla Casa Bianca in una posizione di debolezza e ne è uscito come il leader del fronte occidentale del mondo libero. Ora, detto così, sembrerebbe da dire che il grande campione delle campagne elettorali alla prova del governo mostra delle debolezze. Non parliamo poi del vicepresidente Vance, che ieri mi pare abbia dimostrato, al di là di quello che si possa pensare, una certa inesperienza dal punto di vista diplomatico, che ha avuto una visione, diciamo così, a livello globale. Ma per capire, e poi ovviamente ci sarà anche l'editoriale di Marianna Aprile, che avendo l'ultima parola lo farà in fondo, abbiamo in collegamento con noi, per capire che cosa è successo, è stato direttore della stampa di Repubblica, ha seguito l'America, è forse il giornalista in Italia che la conosce meglio e più da vicino, Maurizio Molinari, ciao.
Grazie, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora Maurizio, ci aiuti a capire che cosa è successo ieri alla Casa Bianca?
È stato un giorno buio. Quando l'America abbandona gli alleati succedono disastri. Il Vietnam del Sud, l'Iran dello Shah, l'Afghanistan, le rivolte degli sciiti a Najaf e a Bassora. Un giorno buio. C'è stato un cortocircuito fra Zelensky, Trump e Vance, è stato innescato da Vance, ma sostanzialmente hanno perso tutti, perché Zelensky ha bisogno del sostegno degli americani per fare l'accordo, gli americani hanno bisogno di Zelensky per fare l'accordo con la Russia, il cortocircuito fa vincere solamente una persona, Vladimir Putin.
Ecco, Maurizio, ma ieri abbiamo visto la, diciamo appunto una specie di fight club, come titola oggi un giornale, un 2 contro 1, che lascia sul tavolo 1000 domande. La prima che ti sottopongo è questa: chi dei due ha, come dire, maggiori probabilità di essere in qualche modo costretto a tornare sui suoi passi? Perché distinto verrebbe da dire Zelensky, ma anche Trump forse, viste le reazioni delle cancellerie internazionali, si ritrova in una posizione più scomoda rispetto a quella che aveva prima del match alla Casa Bianca.
Maurizio?
Sì, c'è una sovrapposizione con le voci della regia. Il punto di fondo è che l'unica opzione di uscita da questa situazione è la scelta di Zelensky di fare un passo indietro. Lindsey Graham, il senatore più vicino al presidente, gliel'ha detto e sostanzialmente gli ha detto che Zelensky deve chiedere scusa. Se si sta nell'ufficio ovale non si può bisticciare con il presidente degli Stati Uniti. Il bisticcio avviene a porte chiuse durante l'incontro, ma non di fronte alle telecamere. Questo è l'errore che Zelensky ha commesso e dal quale tornare indietro per lui, per Zelensky, è molto difficile, ma ripeto, è vitale. L'unica opzione in questo momento che c'è è quella di un nuovo incontro in tempi rapidi per evitare una rottura più profonda che, ripeto, può consentire a Putin un colpo di mano o gli offre questa opportunità. È un momento drammatico, bisogna che è importante che tutti noi ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo. Bisogna tornare all'agosto del 2021, quando la ritirata di Biden consegna l'Afghanistan ai talebani.
Allora, noi mentre mettiamo a posto il piccolo difetto di audio che Maurizio ci ha segnalato, facciamo una piccola pausa per il traffico, ma Maurizio Molinari resta con noi.
Amici e nemici.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion.
I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
Otto e 47, amici e nemici, è qui con Daniele Bellasio in questa puntata speciale che stiamo dedicando interamente a quello a cui abbiamo tutti assistito ieri alla Casa Bianca. Al telefono con noi ancora, e lo ringraziamo, Maurizio Molinari, ex direttore di Repubblica, editorialista in libreria con La nuova guerra contro le democrazie. Insomma, sembra un titolo tristemente sempre attuale, Maurizio. E una domanda che vorrei farti è questa: la sensazione ieri, guardando quelle immagini, era che in qualche modo fosse una modalità, se non apparecchiata, almeno messa in conto da Trump e Vance. Hai avuto anche tu questa sensazione? Cioè, sembrava veramente un agguato a Zelensky, cioè come se in qualche modo, avendo capito che non avrebbe firmato quell'accordo sulle terre rare, avessero in qualche modo voluto teatralizzare la frattura.
Non solo ho avuto questa sensazione, ma è stata un'escalation da quando Trump lo ha accolto prendendo in giro per come era vestito. Però attenzione, perché Lindsey Graham, il senatore del South Carolina, ripeto, più vicino a Trump, ma anche più difensore dell'Ucraina, aveva avvertito Zelensky prima di andare alla Casa Bianca. Zelensky è andato al Congresso e Graham gli ha detto fai attenzione a quello che ti dicono in pubblico e non rispondere. Perché Graham gli ha detto questo? Perché c'è una premessa, cioè c'è un retroterra. Zelensky si oppose all'indagine su Hunter Biden, il figlio di Biden. Zelensky ha fatto campagna elettorale per Biden in questa elezione. È andato in Pennsylvania e Vance gliel'ha ricordato. Cioè, la differenza per Netanyahu e Zelensky è che Netanyahu ha sempre fatto molta attenzione nelle esternazioni pubbliche fra repubblicani e democratici, poi in privato è un'altra cosa. Zelensky in pubblico si è schierato con Biden e con i democratici, quindi Vance e Trump lo considerano un avversario politico. Graham glielo ha detto mezz'ora prima, gli ha detto fai attenzione, in privato gli dici quello che vuoi, ma in pubblico fai attenzione a quello che ti dicono loro e alle domande che ti arrivano durante gli statement, le dichiarazioni nello studio ovale. E Zelensky invece è andato avanti per conto suo, è come se non avesse ascoltato Graham. Quindi è vero che c'è stato quello che assomiglia a un ambush, a un agguato, non c'è dubbio, che poi sia stato preordinato o spontaneo, cioè semplicemente Vance gli ha detto quello che lui ha in cuore. Lui non si fida di Zelensky perché Zelensky stava con Biden, glielo ha detto di fronte alle telecamere. Il punto è che Zelensky l'ha gestito in maniera istintiva, umorale, e doveva invece fare buon viso e cattivo gioco, come molto spesso alcuni ospiti della Casa Bianca fanno.
Maurizio Molinari, mi ha colpito che pochi minuti dopo la fine, cioè la cacciata, titolano i giornali, dalla Casa Bianca di Zelensky, Donald Trump è intervenuto nel giardino della Casa Bianca e ha voluto ricordare ai giornalisti che intanto andava a, come dire, a festeggiare e celebrare un grande investimento di Apple negli Stati Uniti, ma ha tenuto a sottolineare il fatto che ci sono tanti primi ministri che vogliono incontrarlo, cioè ha, come dire, ha quasi fatto una sorta di excusatio non petita, come dire, guardate, sì, può essere che io con la mia politica aggressiva porti l'America in una sorta di isolamento, ma in realtà la nostra potenza e la mia capacità di attrarre le persone comunque prevarrà. Ecco, io ti chiedo, proprio per il ruolo che gli Stati Uniti d'America esercitano nel mondo, questo rischio isolamento che la politica dei dazi, che le affermazioni aggressive nei confronti del Canada, dell'Unione Europea, la Gran Bretagna, non può portare davvero, cioè, a un isolamento degli Stati Uniti, e possono gli Stati Uniti far da soli davvero?
Ciò che nuoce di più agli Stati Uniti di quanto è avvenuto ieri non è il rischio isolamento, sono la nazione più ricca e più forte del pianeta. Ciò che nuoce di più è che il progetto di Trump e la promessa che Trump ha fatto ai suoi elettori è di porre fine alla guerra. Per porre fine alla guerra in Ucraina, lui deve fare un accordo fra Putin e Zelensky. Se Zelensky non accetta Trump come mediatore, è una cosciente sconfitta politica di Trump nei primi 100 giorni. È lui che non mantiene l'impegno. Questo è quello che lui rischia. E non a caso, se facciamo attenzione alle parole che Trump dice a Zelensky, gli dice: tu non accetti l'America come mediatore, perché questo è quello che gli pesa di più. Trump aveva immaginato una soluzione transactional: tu firmi l'accordo sulle terre rare, io faccio la mediazione e porto a casa la pace, ed è win-win per gli Stati Uniti, perché c'è il pacchetto economico e c'è la promessa elettorale di porre fine alla guerra. Vance entra, inizia a bisticciare e salta tutto. Quindi questo è ciò che rischia oggi Trump. Per questo oggi Trump è in difficoltà. E il vero interrogativo è che perde anche lui all'interno della sua logica. Dunque il punto interrogativo è come ne uscirà, perché Zelensky si può arroccare a Kiev con il sostegno ragionevole che avrà dagli europei e puntare comunque a fronteggiare la Russia con le armi e l'impegno degli europei, anche se ovviamente sarà minore. Ma Trump come fa a fare l'accordo con Putin?
C'è poi una questione che solo marginalmente credo sia di colore. Cioè, ieri, in un momento forse uno dei più drammatici degli ultimi anni, abbiamo visto nella Casa Bianca una scena che di fatto pone le basi per sovvertire un ordine così come l'abbiamo conosciuto finora, e gli interpreti erano uno scrittore, un ex immobiliarista prestato prima allo show e poi alla politica, e un ex attore diventato prima politico e poi sostanzialmente un eroe nazionale nel suo paese. È insomma quasi una distopia a vederla così, però cosa cioè, come va letto? Nel senso, veder gestire così male dal punto di vista diplomatico una vicenda così delicata è in qualche modo qualcosa che deve farci rimpiangere i politici, politicanti, politici di professione e tutti gli altri insulti che si sono detti a chi la politica la faceva diciamo come scelta di vita?
Non c'è dubbio che c'è stato un cortocircuito fra i tre, e non c'è dubbio che il fatto che i tre abbiano una scarsa esperienza di diplomazia e di trattative fra statisti abbia facilitato il cortocircuito. Su questo io sono assolutamente d'accordo, però io ho seguito la Casa Bianca per 14 anni, cioè per 14 anni sono stato lì, e questi incontri, quando avvengono, sono sempre preparati in maniera minuziosa da chi accoglie e da chi arriva. Cioè, c'è un team della Casa Bianca, quale che sia il presidente, per come è strutturata la Casa Bianca, che prepara con tutta una serie di opzioni, di documenti che il presidente e il vice comunque conoscono o devono aver, se non letto, visto con i loro occhi. E anche chi arriva ha un team che prepara, per questo l'importanza dell'incontro con l'Instagram. Il punto però è che né gli uni né l'altro hanno sembrato fare alcun riferimento a questa cornice. È come se si fossero liberati all'istante di tutta la cornice di collaboratori, di consiglieri che preparano questi accordi, e si siano precipitati distinto sul ring. E le polveri le accese Vance, ma gli altri due erano pronti a combattere. Ha prevalso l'istinto sul bisogno di leadership.
Allora, noi ringraziamo moltissimo Maurizio Molinari di essere stato con noi questa mattina da Amici e Nemici, e consigliamo a voi che ci state ascoltando, per capire quello che accade nel mondo, il suo ultimo libro, La nuova guerra contro le democrazie. Grazie Maurizio Molinari. Noi facciamo una pausa, ascoltiamo GR24 e subito dopo avremo il senatore a vita, ex presidente del Consiglio, Mario Monti.
La vita degli atleti olimpici e paralimpici non è mai una linea retta verso la medaglia d'oro, e al suo interno ha mille difficoltà, successi, fallimenti, ancora successi, poi ancora fallimenti. e il mancato podio, per non parlare del quarto posto, viene spesso vissuto come una vera sconfitta. Non per tutti però è così. Sono Simone Barlam e La Quarta Medaglia è il podcast originale di Radio 24 in cui atleti olimpici e paralimpici mi racconteranno cadute e risalite della loro vita e cosa rimane quando i riflettori delle gare si spengono. Il podcast è disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
Amici e nemici.
Amici e nemici con Daniele Bellasio, vi ricordiamo il numero a cui inviare sms e note vocali: 349-2386-66. E stiamo, se ci state seguendo l'avete capito, facendo una puntata interamente dedicata a quanto accaduto ieri nello studio ovale, per aggiungere un pezzetto al nostro ragionamento su quanto è accaduto, ma soprattutto su quello che da qui in avanti ci si può aspettare. Abbiamo il piacere di ospitare Mario Monti, già Presidente del Consiglio, senatore a vita. Buongiorno Presidente, grazie per essere Amici e Nemici.
Buongiorno, grazie a lei.
Allora, prima di torchiarla su quello che l'Europa potrebbe e dovrebbe fare all'indomani di quanto accaduto alla Casa Bianca, le chiederei però un commento su come ne esce l'America, perché oggi per esempio Massimo Giannini titola il suo editoriale sulla Repubblica: l'America non c'è più. Domenico Quirico sulla Stampa parla della fine della diplomazia occidentale. È d'accordo con questa lettura?
Sì, più in generale mi sembra che sia l'abdicazione dell'America da una posizione di leadership, e questo riguarda sia la leadership dell'Alleanza Atlantica, sia la leadership delle democrazie liberali, sia non tanto ieri quanto con le prime mosse in altri campi dell'amministrazione Trump, la fine della leadership del capitalismo democratico moderno. Quindi è un passo verso l'isolazionismo aggressivo, cioè le posizioni di responsabilità, di leadership nel condurre avanti il mondo creato essenzialmente dagli Stati Uniti da molto molto tempo, e in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti decidono di non tenerla più, e d'altra parte non si ritirano in castità dal mondo, perché è un isolazionismo aggressivo sotto molti profili, e quindi poi credo parleremo di Europa, ma questo crea preoccupazione, ansia e un po' di terrore in Europa, ma non dobbiamo dimenticare che questo crea anche grandi opportunità per l'Europa di occupare spazi lasciati, io credo erroneamente, dagli Stati Uniti.
Ecco, Presidente Monti, lei appunto diceva: parleremo d'Europa, parliamo d'Europa. Lei, quando è stato commissario europeo, è stato anche un commissario capace di affrontare quelli che noi chiameremmo i poteri forti degli Stati Uniti, pur di far applicare le regole europee. Siamo di fronte a una situazione in cui di nuovo si ripropone questo schema e l'Europa però per farlo deve fare un salto di maturità, uno scatto di maturità, perché per affrontare, diciamo, da pari in un dialogo globale una potenza così importante come gli Stati Uniti d'America bisogna dimostrare di saper stare al tavolo dei grandi. Domani c'è un vertice a Londra sulla difesa europea. Ecco, le chiedo, lei è ottimista su questa capacità dell'Europa di compiere questo salto di qualità verso un'unione più forte e se lo è, qual è l'ostacolo da superare?
Sicuramente sarà capace, deve essere capace, credo che ci riuscirà. L'ostacolo fondamentale a qualunque settore ci riferiamo è che entriamo in una situazione in cui tutti i protagonisti della politica a questo livello devono mettere un po' in secondo piano l'interesse strettamente nazionale, che poi chiamano interesse nazionale, ma di solito è interesse del partito o della personalità o della coalizione che guida un paese, perché fare delle cose insieme in modo efficace, non puramente verbale o oratorio, significa mettere in avanti l'interesse collettivo che è da costruire e poi da seguire. Credo che questa pelle d'oca che sta percorrendo l'Europa accanto all'indignazione verso l'amministrazione Trump, ecco, veda due ingredienti di un forte salto in avanti, e credo che l'Europa dovrebbe cominciare a non indebolire neanche di un grammo gli strumenti che già ha a livello federale, a livello comunitario, e che non sono tanti, sono tre essenzialmente: la moneta unica per gran parte dell'Europa, la politica commerciale, cioè il trade, e la politica della concorrenza. Quindi, per quanto riguarda ciò che è più esposto oggi, il trade, evidentemente chiunque possa essere blandito dal presidente Trump dovrà resistere alla tentazione di avere accordi bilaterali apparentemente più favorevoli al proprio paese, tenendo conto che è l'Unione Europea, attraverso la Commissione, che ha l'esclusiva delle trattative in commercio, in scambi commerciali con tutti. E c'è un terzo punto, magari ne possiamo parlare fra un minuto, quello della concorrenza, al quale faceva riferimento lei parlando di decisioni che non solo sotto il mio mandato, ma anche successivamente la Commissione ha preso anche su grandi casi americani, e sarebbe assolutamente controproducente, secondo me, rinunciare alla forza di questi strumenti solo perché l'industria europea chiede con qualche fondamento qualche deregolazione.
Ecco, noi facciamo, Presidente, una piccola pausa e lei resti lì, sono pochi istanti, torniamo subito con Mario Monti.
Amici e nemici.
9:15, siamo ancora al telefono con il senatore Mario Monti, grazie Presidente per la breve attesa. Avevamo concluso il blocco precedente con lei, che, insomma, faccio un'estrema sintesi, invitava, diciamo, all'unità europea nella risposta alle sfide che arrivano anche dagli Stati Uniti, e io proprio su questo vorrei portarla, perché insomma ieri a una certa ora, intorno a tarda sera, bastava scorrere la timeline dell'account di X di Zelensky per trovare il presidente ucraino che ringraziava per il supporto tutte praticamente le cancellerie occidentali, due grandi assenti, Viktor Orbán e anche Giorgia Meloni, perché insomma Giorgia Meloni attorno alle 10:30 di ieri sera ha diramato una dichiarazione che più che un esplicito sostegno a Zelensky era un invito agli Stati Uniti, alla Starmer, insomma alla UK e ai leader europei a incontrarsi per decidere come sia meglio agire tutti insieme. Le chiedo se queste che diciamo alla malizia dei cronisti sembrano delle fratture lo sono davvero a suo avviso, oppure semplicemente tattica e non strategia?
Credo tattica, ma mi permetto di dire nel caso dell'Italia sbagliata, perché a differenza di Orban l'Italia si è, e il governo Meloni e la presidente Meloni in persona, si è in questi anni impegnata fortissimamente per l'Ucraina e con sostegno morale, politico, militare, finanziario, eccetera. Quindi è un po' paradossale che nel momento delle parole diamo l'impressione di avere un po' abbandonato l'Ucraina. Ma questa è una cartina di tornasole, perché quello che in realtà c'è stato da un po' di tempo, ma ieri plasticamente e drammaticamente nello studio Ovale, è stato il disaccoppiamento tra gli Stati Uniti e l'Europa, oltre che tra gli Stati Uniti e Zelensky, e l'incoronazione di Putin da parte di Trump. Quindi nel momento in cui l'Europa si trova per la prima volta da sempre a dover formarsi un'idea ed esprimerla su il nuovo corso degli Stati Uniti con Trump, credo che questo vada fatto, e quindi prima di un negoziato al vertice Europa-Stati Uniti, come la Presidente Meloni auspica, e quello va sempre bene, occorre una chiara presa di posizione, appunto per non dare l'impressione che l'Italia non stia nettamente dalla parte europea, una parte che in questo momento sta persino avvicinando a sé chi se n'era uscito malamente sbattendo la porta, cioè il Regno Unito. Sarebbe veramente paradossale che l'Italia non desse il proprio sostegno a una linea forte europea. Non significa che l'Europa dovrà disinteressarsi degli Stati Uniti, ovviamente no, ma deve avere una posizione di fermezza, perché altrimenti un po' per volta ci sarà lo sbocconcellamento dell'Europa per alcuni aspetti da parte degli Stati Uniti, per altri da parte della Russia, probabilmente in coordinamento tra i due.
Ecco, Presidente Monti, vorrei fare una domanda all'economista, al professor Monti. Può essere l'economia e la finanza a frenare la aggressività, diciamo così, della presidenza Trump? Dazi indeboliscono il commercio globale, lo ricordava anche lei prima, ma anche, diciamo così, un atteggiamento così isolazionista da parte degli Stati Uniti innervosisce anche la borsa, Wall Street. Ecco, può essere l'economia, possono essere l'economia e la finanza i due freni all'aggressività di Trump?
Beh, è ben triste la situazione in cui si è costretti a porsi questa domanda, ma la domanda è ben posta. Sì, soprattutto la finanza, lei ha citato la borsa che è un po' spaventata, ma io citerei in particolare quel comparto della borsa che noi italiani siamo stati abituati a considerare la principale minaccia alla nostra stabilità e che ha determinato qualche volta cambiamenti di governi, forse lo ricorderete, e cioè il mercato dei titoli di Stato. Gli Stati Uniti hanno l'incomparabile, l'esorbitante, diceva un famoso economista, privilegio che la loro moneta è accettata dal mondo come moneta di riserva, e questo consente al loro debito pubblico di aver raggiunto livelli che, se fossero stati raggiunti da altri paesi, questi paesi sarebbero già in ginocchio. Però la disattenzione per l'andamento della finanza pubblica, sia pure da parte di un paese a valuta di riserva, si può poi pagare caro, e in questi giorni nella stampa finanziaria si legge i bonds, i tassi di interesse, cioè i tassi di interesse sui titoli di Stato e la capacità di collocarli, potrebbero diventare il principale ostacolo a Trump, il quale poi, preoccupato com'è dalla Cina, pronto a trascurare un po' brutalmente l'Europa pur di concentrarsi sulla Cina, non vorrà certo dimenticare che grande parte del debito pubblico americano è nelle mani della Cina, la quale non è necessariamente un investitore per sempre desideroso di fare il bene politico degli Stati Uniti.
Ecco, Presidente,
a complemento di quello che veniva detto all'inizio sull'arma della concorrenza agli Stati Uniti, ecco, là dove la saggezza rara, ma qualche volta c'è stata, degli Stati membri ha dato all'Unione Europea il potere di decidere in modo unitario, e questo viene esercitato, venivano citati prima casi americani. Bene, nei primi anni 2000, quando io ero commissario alla concorrenza, l'Elon Musk degli Stati Uniti, in una stagione tecnologica precedente, si chiamava Jack Welch, era il più importante imprenditore del mondo, era il capo di General Electric, aveva annunciato un'acquisizione di Honeywell, la fusione General Electric-Honeywell, la più grande fusione industriale mai pensata fino ad allora, era stata autorizzata dall'autorità antitrust americana. Il presidente Bush ha dichiarato pubblicamente: l'Europa non osi non autorizzare quello che a Washington è stato autorizzato e che riguarda due imprese americane. Ebbene, noi abbiamo fatto le nostre analisi, non era in linea col diritto europeo della concorrenza, abbiamo detto di no, è rimasto molto male a fine carriera, per di più Jack Welch, ha fatto chiamare dalla Casa Bianca, eccetera. Il nostro no è persistito, e cosa hanno fatto gli Stati Uniti come tutta reazione al di là di quelle verbali? Persino la fusione, persino la parte americana della fusione è stata cancellata. Mm-hmm. Perché una grande impresa che non possa vendere sul mercato europeo in quasi tutti i settori va in ginocchio.
Ma tra l'altro, professor Monti, lo faccio io perché so che lei non lo farebbe, però sul tema per esempio della concorrenza dell'antitrust, a 20 anni dopo gli Stati Uniti vanno a dare ragione all'Europa, perché l'Europa viene spesso raccontata come capace solo di regolamentare, però per esempio su un tempo era Microsoft, oggi su Google, gli Stati Uniti stanno andando nella stessa direzione dal punto di vista dell'antitrust, cioè iniziano a dire: se tu fai un servizio non devi rendere obbligatorio un altro servizio a chi utilizza il tuo primo servizio, che è esattamente quello che lei aveva in qualche modo, diciamo, sottolineato quando era commissario.
Infatti la bellezza da brivido di quegli anni dal punto di vista della concorrenza era che abbiamo avuto un paio di collisioni grosse con gli Stati Uniti, il caso General Electric, il caso Microsoft, eccetera, ma intanto sul piano della cooperazione tra le rispettive autorità della concorrenza noi abbiamo tenuto molto a intensificarla, non a diradarla, e c'è stata quindi, per iniziativa congiunta di Washington e di Bruxelles, la creazione di una cosa di cui si parla poco ma che oggi funziona benissimo, l'International Competition Network, che riunisce oggi credo 120-130 autorità della concorrenza nel mondo, e che tra l'altro è di grande aiuto per le imprese, perché rende un po' più uniformi i criteri sulla base dei quali le diverse autorità giudicano. E io direi, venendo all'oggi e al domani, cioè Elon Musk che sta premendo, e con lui gli altri imperatori delle piattaforme digitali, che hanno fatto un voltafaccia clamoroso a Mar-a-Lago inchinandosi a Trump, che cosa chiedono loro a Trump? Che blocchi l'Europa dal punto di vista di queste regole, perché se lei fosse Elon Musk, e non sono sicuro di augurarglielo, l'unico ostacolo che vedrebbe tra sé e la conquista non del mondo, dell'universo, sono le regole europee.
Che non è poco ancora, almeno per il momento. Grazie al senatore Monti per essere stato con noi stamattina. Noi adesso, Daniele, facciamo una piccola pausa, poi torniamo perché c'è Maurizio Lupi.
Amici e nemici.
Bentornati amici e nemici, con Maurizio Molinari abbiamo approfondito l'America, con il senatore Mario Monti abbiamo parlato molto di Europa, veniamo in Italia per capire qual è la posizione in queste ore del governo italiano, e veniamo in Italia con il leader di un partito che ha appena tenuto la sua principale assemblea, peraltro con un boom di iscritti che si sta organizzando nel territorio, che ha accolto una classe dirigente, ex ministri nell'ultimo periodo, all'interno del centrodestra, rappresenta il centro del centro. Maurizio Lupi, buongiorno onorevole.
Buongiorno a tutti, che grande presentazione per noi moderati,
ecco,
grazie
ecco,
mille.
Sì, però dopo una grande presentazione una domanda un po' complessa.
Ecco, dov'era l'inganno?
No, nel senso che leggendo la stampa vicino, a me non piace mai dire la stampa vicino alle parti politiche, però insomma, leggendo la stampa vicino al centrodestra oggi si vedono sfumature molto diverse di quello accaduto ieri alla Casa Bianca. Da una parte c'è un editoriale di Sallusti sul Giornale che propende decisamente più per Zelensky, e poi ci sono invece su altre testate La Verità e Libero delle posizioni completamente diverse. Sembra un po' corrispondere alle posizioni all'interno del governo. Insomma, quel ruolo da pontiere che la Premier Giorgia Meloni voleva e vuole esercitare tra Europa e Stati Uniti in queste ore appare veramente molto complicato, o mi sbaglio, onorevole Lupi?
No, c'è solo una strada perché non lo sia complicato. I ponti si costruiscono tra due rive, e l'importante è che le sponde delle due rive siano solide, sennò il ponte non sta in piedi. Se solo una riva è solida, se solo una sponda è solida e l'altra no, il ponte non c'è. Il dialogo può avvenire solo tra identità chiare e forti, e in un contesto importante per noi l'Occidente è la nostra storia, i nostri valori, il rapporto Europa-America sono fondamentali. Non bisogna rincorrere Trump in questo momento, bisogna avere il coraggio, dal mio punto di vista, di dire che se dice delle cose che non condivido, di dire che non le condivido, di affermare con forza che l'Europa ha la sua storia, la sua identità, e serve all'America quanto l'America serve all'Europa. È chiaro che Trump ha la sua strategia, vuole spaccare, dal mio punto di vista, la Russia dalla Cina, c'è tutta una partita geopolitica, però la storia è la storia, non si può negare che cosa è successo in questi 3 anni. E devo dire che Zelensky comunque ha dimostrato, come lo ha fatto quando non è scappato, quando era da Kiev c'erano a 20 chilometri, la memoria è breve ma voi l'avete raccontata tante volte, no? I carri armati di russi che erano a 20 chilometri da Kiev, poteva scappare. E il popolo ucraino ha resistito. Ecco, devo dire che questo è il punto. E quindi l'Italia, Giorgia Meloni, può fare e deve fare da ponte, a condizione che abbia la sua identità e il suo giudizio. Non vuol dire dialogare, non vuol dire assecondare, no? La storia l'abbiamo già vista tante volte.
Però per avere, diciamo, una posizione forte in Europa e quindi candidarsi adesso all'inizio del, diciamo, della Golden Age di Donald Trump, la corsa sembrava quasi solitaria, almeno nel nostro racconto, per quanto riguarda, diciamo, il ruolo di interlocutore europeo di Trump. Adesso nelle ultime settimane sembra almeno una corsa a tre, perché Macron dimostra un certo attivismo e incredibile dictu Starmer, che pure non è nell'UE, comunque si sta muovendo come chi ambisca al ruolo di interlocutore anche per l'Europa di Donald Trump. Però le chiedo, facendo leva sul fatto che non si è mai tirato indietro esplicitare le sue perplessità su alcune posizioni persino di alleati del suo governo, come si possa avere una posizione forte in questo senso quando, anche solo rimanendo alle reazioni di ieri, si hanno alleati come Matteo Salvini della Lega che apertamente sceglie Trump, anche come gli ha ricordato sommessamente persino il suo compagno di partito, il ministro dell'economia Giorgetti, anche a possibile danno dell'Italia e dell'Europa, mi riferisco ai dazi. Insomma, il governo è abbastanza coeso su questo tema per potersi candidare a essere interlocutore?
Ma intanto mi faccia sempre per la chiarezza, questa idea che ognuno deve correre per arrivare primo mi sembra che sia un segnale non di forza ma di debolezza, nel senso che l'Europa unita deve ritornare a giocare un suo ruolo da protagonista, e se uno pensa che siamo allo sprint perché arriva prima, non funziona. Faccio un esempio di come può. Poi se si fanno le cose troppo in fretta, adesso stiamo recuperando ovviamente, ma ci sarà un vertice UE anche con Zelensky, UE NATO anche con Zelensky, ma tu non puoi convocare un vertice a Parigi lunedì e dimenticarti di chiamare Zelensky, lo indebolisci e non lo rafforzi. Detto questo, non sfuggo alla domanda. Io credo che il governo sulla politica estera e sulle linee che abbiamo seguito in tutti questi 2 anni e mezzo sia non solo coeso ma sempre stato molto chiaro. La politica estera è rappresentata, la linea, la sintesi la fa il Presidente del Consiglio, c'è il Ministro degli Esteri, e credo che sia legittimo anche all'interno della coalizione esprimere diversità. Io stesso esprimo sensibilità e diversità su molte questioni, ma questo diventa una ricchezza e una debolezza nel momento in cui ovviamente si fa sintesi, e lo si fa in un interesse particolare che è quello dell'Italia ed è quello dell'Europa. Quindi non mi spaventano i giudizi di Matteo Salvini, alcuni li condivido e altri non li condivido, e quindi credo che la forza della coalizione di centrodestra, l'altro giorno eravamo a un vertice, c'eravamo io, Giorgia Meloni, Antonio Tagliani e Matteo Salvini, e su 2 temi non solo c'è stata coesione ma altrettanto forza, ne avete parlato, decreto energia, bollette, il piano, pensi che il piano energetico, il ritorno al nucleare, il tema della giustizia con il dialogo. Quindi anche sulla, è chiaro che Salvini appartiene a una famiglia europea diversa dalla nostra, ma è stata la grande intuizione 30 anni fa di Berlusconi che ha creato il centrodestra, cioè di portare anche questo tipo di contributi. Basta non esagerare nella rincorsa.
Ecco, però onorevole Lupi, lei ha ragione a dire che tutto sommato poi sulle questioni politiche interne il centrodestra trova un accordo, una solidità, alla fine trova. Però la politica estera conta. E io le faccio.
No, conta. Ormai
è tutto. Esatto. No, io le pongo una questione che mi pare un po' più strutturale, nel senso che il Partito Popolare Europeo interpreta i partiti alla propria destra come degli avversari politici, non dei possibili alleati. Prenda in Austria, hanno fatto una coalizione per non far andare al governo i partiti con cui Matteo Salvini dialoga. In Germania stanno per fare un governo per non far andare al governo i partiti con cui Elon Musk, Matteo Salvini. Quindi,
però mi scusi se la interrompo.
Sembra una concorrenza strutturale, un antagonismo strutturale.
No, seguo il suo ragionamento. Se questo governo fosse a guida Matteo Salvini, ovviamente il suo ragionamento potrebbe avere anche una sua logica di conclusione. No, si va in una direzione e in un'altra. Ricordo che noi moderati e Forza Italia siamo del Partito Popolare Europeo, e che Giorgia Meloni è stata fino all'altro giorno, diciamo così, la presidente dei conservatori. L'alleanza e il dialogo tra popolari e conservatori per noi è fondamentale, anche recuperare una proposta politica anche in Europa di questo genere, vede il risultato che ha portato anche all'elezione di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo. E quindi se la sintesi, cioè uno può dare il suo contributo, ma la sintesi innanzitutto in politica estera viene fatta insieme e se non, in questi 2 anni e mezzo sfido chiunque a dire che anche Matteo Salvini non abbia, pur a volte criticando, non abbia condiviso tutte le scelte che noi abbiamo fatto, dal sostegno all'Ucraina, poi in Europa si colloca in una linea politica che è diversa dalla nostra.
Marianna.
Io cerco di riportarla alle cose di casa nostra, anche se è difficile, ecco. Devo dire, vista la portata del...
Io poi la porterò addirittura a Milano, pensi lei.
No, però intanto passo diciamo da quello che avverrà nei prossimi giorni, perché appunto mi aggrappo con le unghie al nome del suo partito, Noi Moderati, e la interpello in quanto forse unica voce moderata in un campo minato che è quello dei rapporti tra politica e magistratura. Sono state
strano,
settimane...
Non pensavo che andassi su quel...
No,
è la prima volta che fai una domanda sui rapporti tra politica e magistratura.
Pensavo che fosse la crisi del Milan e invece...
Lì lascio la palla a Bellasio, perché insomma non mi intendo, però ci sarà questo incontro tra il nuovo presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Parodi e la presidente del Consiglio, a valle di una serie di infausta mi viene da dire, di settimane in cui abbiamo visto oggettivamente uno spettacolo non esaltante nei rapporti tra questi due poteri. Le chiedo se si aspetta che succeda qualcosa banalmente,
ma
perché,
io me lo
insomma,
auguro. Ne abbiamo, guardi,
sì,
ne abbiamo,
no, ce lo auguriamo tutti, ma lei che si aspetta?
Io mi auguro che, fatto lo sciopero, fatto ognuno espresso i propri giudizi, ricordo che Alfredo Mantovano, il sabato in cui nell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Roma, fece già un appello allora al dialogo con la magistratura, cioè noi vogliamo riformare la giustizia, la vogliamo riformare per il mandato che gli elettori ci hanno dato, ma questa riforma non può che avvenire non nello scontro, ma nel confronto e nel dialogo. Confrontarsi e dialogarsi non vuol dire accettare tutto quello che l'altro ti dice, vuol dire ascoltare e prendere anche, se arrivano contributi positivi, tutto ciò che può migliorare una riforma in cui noi crediamo, che alla fine vedremo se saranno poi i cittadini italiani a decidere, essendo una riforma costituzionale, se però bisogna abbassare i toni. Io sento da una parte e dall'altra toni troppo alti. Quando sento i magistrati, ho una parte di magistratura che dice che questa riforma vuole sottomettere la magistratura alla politica. Mi dispiace, perché non è vero, cioè non c'è scritto e non è mai stato così, nella riforma non è scritto. Altrettanto credo che se ci sono dei contributi sulla modalità, abbiamo fatto degli esempi. Quindi l'altro giorno abbiamo deciso veramente tutti insieme di dire che questo deve essere la strada del dialogo, deve esserci, ci auguriamo che giovedì ci possa essere un primo passaggio. Spetta ad ognuno, la responsabilità spetta ad ognuno, mi auguro che questo accada.
Allora, ci avviciniamo alla crisi del Milan, ma in realtà parliamo di Milano. No, parliamo di Milano, sapendo di averla invitata. Questa settimana ho parlato con un po' di quel poco di fonti politiche che io ho, milanesi, che mi hanno detto...
Pochissime proprio.
No, che mi hanno detto la seguente cosa. Maurizio Lupi può essere candidato sindaco di Milano del centrodestra se lo vuole lui, perché i partiti, a parte un po' dentro Fratelli d'Italia, ma pochissima roba, sarebbero d'accordo. Quindi lei che cosa risponde? Maurizio Lupi vorrebbe fare il candidato del centrodestra sindaco di Milano?
Mi scusi, mi ha fatto una presentazione meravigliosa, sì, dicendo Noi Moderati, il, sì, moderatismo, la storia, eccetera.
E
si voterà nel maggio del 2027. E a 2 anni di distanza uno dice: vorresti fare quella cosa? Io credo invece che il centrodestra a Milano possa e debba aprire un confronto e una proposta per anche con le forze vive della città. Milano è una città meravigliosa, dalla periferia fino alla sua borghesia, a 8 università, cioè voglio dire, è una città ricchissima. Dobbiamo iniziare a confrontarci sul non dicendo quanto siamo stati bravi il centro-destra nel passato, cosa ha fatto il centro-sinistra in questi anni, ma di che Milano vogliamo costruire da qui al 2050. È una città che attrae, o è una città che espelle? È una città dinamica o è una città che è capace di tenere insieme sviluppo e equità sociale, il welfare ambrosiano? Io credo che questi siano i punti. E noi
ed è un ottimo discorso di candidatura, comunque, se posso permettermi.
Non voglio sviarlo. Non voglio sviare la domanda, ma è veramente così? Perché sembra quasi che il problema sia solo chi si candida. Il problema è che proposta alternativa noi facciamo, perché con la sindrome del torcicollo non si va da nessuna parte. Io tutti questi anni abbiamo continuato a dire abbiamo fatto noi City Life, noi abbiamo fatto questo. Io credo che sia un errore continuare ad essere aggrappati al passato. Mi auguro, e lavoreremo per questo, che il centrodestra in questi anni sappia esprimere innanzitutto un programma alternativo e poi anche noi moderati, quindi, farà la sua proposta per il candidato.
Quindi il titolo è Lupi due punti, mi candido se il programma del centrodestra è credibile.
No,
diciamo,
no,
lo dicevo per i colleghi delle agenzie.
Non sia okay. Come Trump, lei sta facendo il carità. Trump.
Mi offende profondamente,
un
la facevo più moderato.
Un po' Cruciani fa così, il titolo
la facevo
per le agenzie.
Più moderato.
Grazie onorevole Lupi, buona giornata.
Grazie, un abbraccio forte.
Amici e nemici.
Bentornati amici e nemici, abbiamo fatto il giro del mondo approfondendo quanto accaduto ieri alla Casa Bianca. Vogliamo concludere questa puntata speciale con un'altra parte del mondo che soffre da tempo, ma anche partendo da quanto è accaduto ieri alla Casa Bianca. Vogliamo farlo con un giornalista che stimiamo molto, ha scritto un libro di cui abbiamo già parlato ad Amici e Nemici e di cui io personalmente condivido pochissimo, ma è un libro potentissimo. È con noi Gad Lerner. Buongiorno Gad.
Buona giornata a voi.
Il titolo è Gaza, del libro che ho citato. Gad Lerner, come ha vissuto, interpretato e analizzato quello che è accaduto ieri alla Casa Bianca? Ai, perché ci diamo del tu.
Innanzitutto con un senso di umiliazione. Io provo un rispetto e un'ammirazione per Volodymyr Zelensky, che si è cresciuto di fronte alla trappola che gli è stata tesa, e qualunque errore possa aver commesso, io credo nel corso di questa vicenda drammatica, si è comportato da uomo di valore, al cospetto del quale Trump appare semplicemente un vile, e soprattutto perché io non mi aspetto niente di buono per il mondo dall'appeasement fra Trump e Putin. Non credo che siano uomini di pace. Nulla di quello che hanno fatto fino ad oggi ci garantisce in questo senso, né in Ucraina, né in Medio Oriente e neanche nella nostra Europa. Dunque ho provato anche un senso di disagio nel prolungato silenzio della nostra prima ministra Giorgia Meloni, che ha dovuto aspettare le 10:30 di sera per emettere, scusate il termine, un guaito, che è un senso di impotenza, come dire guai se si spezza l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa. Ma la scena di ieri era la dimostrazione che si è spezzato questo legame, che con questa amministrazione della Casa Bianca non sarà in alcun modo ripristinabile.
Però a maggior ragione, avendo ascoltato questo tuo commento, ti chiedo se vuoi di spiegarci un articolo, un editoriale che hai scritto sul tuo giornale Il Fatto Quotidiano questa settimana, che era titolato La NATO è ormai fallita, Schlein deve mollarla. Non credi che anche, insomma, ovviamente il titolo è molto riassuntivo, l'editoriale spiega le ragioni per cui la NATO ha perso, diciamo, la sua o avrebbe perso la sua funzione originaria, però diciamo in questo momento di tentativo di costruzione dell'asse Trump-Putin e di difficoltà oggettive dell'Europa a far fronte a questo nuovo ordine o disordine a seconda dei punti di vista, non è autolesionista immaginare di smantellare la NATO o di uscirne o di smettere banalmente di crederci?
La NATO, a tuo parere, a vostro parere, a quanto ne pensano gli ascoltatori, ha protetto gli assetti dell'Afghanistan dai talebani? Ha protetto la NATO gli ucraini? Oppure ha dimostrato semplicemente la propria inefficacia in queste crisi? E proprio per la natura di questo contrasto tra i nazionalismi accesi ed aggressivi che suscitano equilibri internazionali oggi tutti diversi, multipolari, no? Pensiamo davvero che questa alleanza atlantica sia in grado di mitigarli? Mi sembra che, se non siamo ipocriti, dobbiamo prenderne atto.
Ma smantellarlo è un conto, riformarla sarebbe un altro, perché proprio l'idea di
si è smantellata. Io non mi aspetto che di fronte a una presa di posizione severa, che mi auguro venga dai leader europei dopo questo riallineamento di Trump con Putin, che viene vissuto come una minaccia alla sicurezza dell'Europa, evidentemente dai leader di grandi paesi, i quali possono hanno anche idee politiche diverse, dalla Polonia di Tusk, un popolare, alla Spagna di Sanchez, un socialista, passando per il Regno Unito di Starmer, che si riavvicina, guarda caso, all'Unione Europea nonostante la Brexit, la situazione molto fluida che c'è in Germania e in Francia, dove non sapremo chi governerà nei prossimi anni, ma tutti vivono come una minaccia questo avvenuto rialieno. Vogliamo far finta che Trump cambierà idea, che tornerà indietro, ma Trump ha perseguito, lo ha fatto in campagna elettorale in maniera molto esplicita, il rovesciamento di questa alleanza con l'Europa. L'Europa è nata per fregarci, ha detto ancora l'altro ieri. E la NATO, pensate che possa garantire l'Europa in queste condizioni? Bisognerà pensare a una difesa comune europea, che può essere soltanto la conseguenza di una vera unità politica, di una vera integrazione politica dell'Unione Europea, altrimenti sarà un liberi tutti. Io penso che da questo punto di vista un partito di sinistra, di centrosinistra, ma anche non moderato, moderatissimo, quale il Partito Democratico, risulti oggi patetico, come a me risulta Giorgia Meloni, che guaisce la propria impotenza quando dice no, l'atlantismo ancora, il nostro futuro è nell'asse delle democrazie tra noi e l'America, il mondo libero contro il mondo dei totalitarismi, ma stiamo scherzando, guardiamo la realtà.
La ragione per cui avevamo bisogno di parlarti è che questa settimana io e Marianna abbiamo discusso moltissimo di un appello che tu hai sottoscritto, un appello di ebrei ed ebrei italiani contro quella che viene definita la pulizia etnica proposta da Trump e il suo alleato Netanyahu. La grande discussione che c'è stata tra me e Marianna verte non soltanto il contenuto di quell'appello, ma anche il fatto che voi firmate in quanto ebrei ed ebrei italiani, come un po' a dividere il mondo ebraico e come un po' a creare un legame tra un governo e l'appartenenza a una religione, a un popolo. Ecco, ti chiedo di spiegarci e in parte di convincermi del fatto che non avviene questa divisione, non avviene questo per me inappropriato.
E perché non dovrebbe avvenire? Che male c'è se no, anche la divisione gli ebrei si dividono?
Ok, ma cosa c'entra con la posizione politica di un governo? Cioè, perché citare l'appartenenza a un popolo e a una religione quando si critica un governo? Questo è che non capisco.
Prima di tutto, questa inserzione a pagamento, abbiamo fatto una sottoscrizione per comprare pagina di giornale, che riporta in grande no alla pulizia etnica, come è uscita negli Stati Uniti, è uscita in Australia, lì ci sono molti più ebrei che non in Italia, quindi le firme individuali che ci sono sotto sono migliaia addirittura, uscirà credo in altri paesi. Se volete, come dire, fare dell'ironia, si ricrea una internazionale ebraica che si ritrova in questa dialettica. Non possiamo accettare che a nostro nome si persegua il progetto di Trump su Gaza e la politica aggressiva e persecutoria, sostanzialmente annessionistica nel progetto finale che si sta operando su 3 milioni di palestinesi che abitano in Cisgiordania in un'azione congiunta fra le colonie che lì si sono insediate, buona parte di quelle illegalmente, e l'esercito che le spalleggia. Questo tanto per cominciare. Il mondo ebraico è diviso, è divisa la società israeliana, ho tanti parenti in Israele che la pensano esattamente come me, ed è molto più evidente questa dialettica, questa feconda, positiva, meno male che siamo divisi negli Stati Uniti, in Australia, in Francia, in Inghilterra, e lo vedrete. Qual è l'alternativa? Stiamo zitti? Non, per non dividerci tra ebrei buoni ed ebrei cattivi, facciamo gli ebrei zitti e lasciamo parlare soltanto i portavoce di istituzioni ebraiche che hanno un unico criterio: non si critica mai lo Stato di Israele e il governo di Israele, qualunque cosa faccia.
Perché è criticato abbastanza, mi pare.
No, non equivocare le mie parole. Io mi sto riferendo ai presidenti dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il presidente della Comunità di Roma, che è la più numerosa, il presidente della Comunità di Milano, che è amicissima di La Russa, che ha 5.000 iscritti. Si sappia che c'è forte malessere, che c'è, come in Israele, anche nella diaspora, una profonda divisione di chi ama Israele, di chi tiene al suo futuro, di chi ha tanti parenti laggiù e che proprio per questo non può identificarsi in un progetto di negazione assoluta del futuro, di un destino in quella terra di 7 milioni di suoi abitanti. Tanti sono gli arabi palestinesi, sono 7 milioni che abitano in una regione grande come la Lombardia o come il Piemonte. Ci sono anche 7 milioni naturalmente di ebrei israeliani, né i primi né i secondi hanno alcun altro posto in cui vivere.
Grazie Gad Lerner, comunque la pensiate, vi consigliamo il suo libro Gaza Feltrinelli, grazie di essere stato con noi.
Grazie.
Allora io ringrazio e preparati perché dovrai fare l'editoriale in una parola, l'ultima, quella, sì, quella dei saluti. Ringrazio in regia Anna Elena Riva, in redazione Jacopo De Franchi, Giovanni Esperti, grazie Maria Dragani. Ultima parola a Marianna Aprile, che quest'oggi deve fare un editoriale molto sintetico.
Due parole, speriamo bene.